modem.
Bisogna farlo, la ministra delle finanze è categorica. I privilegi fiscali concessi alle società estere non piacciono a Bruxelles e nemmeno all'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
Ma allo stesso tempo le riforme non devono intaccare l'attrattività del nostro paese.
Dunque via i privilegi fiscali per holding e affini e introduzione di tassi di imposizione privilegiati per gli utili conseguiti tramite brevetti e marchi protetti e defiscalizzazione delle spese per ricerca e sviluppo.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi.
L'obiettivo è chiaro, la Svizzera deve restare interessante per le imprese estere.
La domanda non è se piace, ma piuttosto cosa succede se non la si fa.
Sarà pas garantir que tout le monde va rester, mais une grande partie devrait pouvoir vivre avec ça.
Chips, chips.
Et au final, c'est le contribuable qui va payer l'addition. C'est vous et moi qui allons financer l'ensemble de ce paquet.
I socialisti e i sindacati non ci stanno. Tocca agli imprenditori e agli azionisti compensare, non ai contribuenti.
Et il va y avoir un référendum, ça me paraît absolument certain.
Die Unternehmen würden die Unsicherheit, die sich daraus ergeben würde, meines Erachtens nicht akzeptieren. Sie würden sich entscheiden, ihre Zentralen, ihre Standorte nach außen in ein anderes Land zu verlegen.
That's wonderful, that's wonderful.
Tutti comunque sono d'accordo, questa riforma non sarà indolore. Costerà in perdite fiscali più di 1 miliardo all'anno.
Nel dibattito c'è chi parla della riforma come di un bambino non voluto, ma di alternative non ce ne sono.
Saluto a chi ci sta ascoltando da Bettina Müller e da Monica Fornasier. Ci troviamo a Berna, fuori dall'aula del Parlamento, nella sala dei passi perduti. Alla regia tecnica c'è Pascal Hiba. Con noi ci sono due consiglieri nazionali, Marina Carobbio del Partito Socialista e Giovanni Merlini del Partito Liberale Radicale. E collegato al telefono c'è Samuele Vorpe, responsabile del Centro di Competenze Tributarie della SUPSI. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
La riforma delle imprese 3 è un'operazione ad alto rischio, è stata definita un'operazione a cuore aperto sul cuore del sistema fiscale svizzero, così almeno l'ha definita il consigliere agli stati Roberto Zanetti, e se le sue parole vi sembrano troppo drammatiche è utile ricordare che da questa riforma dipenderanno molte cose cruciali, ad esempio quanti soldi verseranno le imprese nelle casse della Confederazione dei Cantoni, quanto la Svizzera rimarrà attrattiva per le aziende e quindi a cascata quanti posti di lavoro andranno persi o guadagnati. Oggi la riforma verrà dibattuta in Consiglio nazionale, siamo al secondo atto, il primo c'è stato alla Camera dei Cantoni in dicembre. Ma prima di sentire i nostri ospiti, Monica Fornasier, ci ricordi come mai la Svizzera deve rivoluzionare il sistema fiscale per le imprese?
Beh, la Svizzera ha dovuto aprire questo cantiere fondamentale su pressione dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dell'Unione Europea. Ciò che viene contestato sono i cosiddetti statuti fiscali speciali cantonali di cui godono le società holding, società ausiliarie di servizio estere, regimi fiscali che vengono considerati una forma di aiuto statale che distorce quindi la concorrenza.
Sì, l'OCSE lotta contro queste pratiche fiscali che ritiene dannose, che sono considerate appunto come concorrenza sleale. Chiaro è che alla Svizzera hanno assicurato finora dei bei gettiti fiscali. Quante sono queste società?
Ecco, nel nostro paese le imprese che godono di questo trattamento di favore che Berna si è impegnata a sopprimere sono 24.000, stando ai dati di Economy Suisse. Queste aziende rappresentano il 7% di tutte le imprese, ma generano un gettito fiscale di 3,2 miliardi di franchi per la Confederazione, quasi la metà del totale delle persone giuridiche, e di 2 miliardi per i cantoni. cantoni. Sono società presenti e contano molto, soprattutto nell'arco lemanico, nella regione di Basilea e di Zugo. Possiamo citare Vaud come esempio. In questo cantone, holding e altre società che realizzano l'essenziale dei loro guadagni all'estero oggi versano circa il 10% degli utili. Le imprese che invece non approfittano del regime speciale versano più del doppio, il 21,6%. Ed è proprio questa disparità che la riforma vuole e deve eliminare, come chiede l'UE. Proseguendo con il Canton Vaud, che si è già mosso e ha presentato un progetto, il tasso di imposizione unico previsto è del 13,8%. Quindi per le società internazionali la fattura aumenterà un po', per quelle locali diminuirà parecchio. Per mantenere l'attrattiva allora della piazza economica svizzera per le imprese internazionali, la riforma prevede nuovi strumenti di sgravio già in vigore in paesi dell'UE, quindi internazionalmente accettati.
Marina Carobbio, voi in Consiglio nazionale questo pomeriggio vi occuperete dunque di questa riforma fiscale per le imprese. Quali sono le sue priorità in questa partita? Cosa c'è da vincere e cosa c'è da perdere?
Innanzitutto buongiorno. Evidentemente il Partito Socialista ritiene che sia necessario abolire gli statuti, questi statuti speciali, questi privilegi per queste aziende a statuto speciale, ma questi privilegi o l'abolizione di questi privilegi non deve portare a un carico ulteriore per quanto riguarda le persone fisiche, quindi non deve esserci una diminuzione delle prestazioni che sono offerte ai cittadini o la popolazione non deve avere costi più elevati a suo carico. Perché dico questo? Perché quello che sta uscendo oggi dopo i dibattiti al Consiglio degli Stati e dopo l'esame della commissione preposta del Consiglio nazionale è che questa riforma non verrà compensata, i soldi che verranno a mancare non verranno compensati dalle imprese o dagli azionisti, dai grandi azionisti, ma appunto rischiano di essere caricati sui cittadini e sulle cittadine con minori entrate per l'ente pubblico e quindi minori prestazioni. Pensiamo che la Confederazione sta discutendo, per esempio, di risparmiare sulla formazione, sulla ricerca o addirittura sui premi cassamalati.
Giovanni Merlini, anche lei vede la partita in questi termini, cioè bisogna vedere come compensare queste minori entrate per le casse pubbliche derivanti dalle imprese in modo che non caschino poi sulle spalle dei cittadini.
Sì, buongiorno anche da parte mia. Dunque, dobbiamo partire dal presupposto che l'abolizione di questi statuti fiscali cantonali privilegiati crea un problema strutturale alla nostra piazza economica. E perché lo crea? Lo crea perché evidentemente si pone un problema di competitività e di concorrenzialità se non si sostituisce questo statuto fiscale cantonale, che non può più essere applicato, e avete spiegato il perché, con altre formule attrattive che possano non solo mantenere, si spera, lo stesso numero di imprese sul nostro territorio, ma anche attrarne di nuove. E questa riforma va esattamente in questa direzione, e questo perché si vuole evitare la perdita di posti di lavoro, ma si vuole evitare anche la perdita o la contrazione di gettito fiscale sia nei cantoni che a livello federale. Quindi è importante questa riforma, che è una riforma molto articolata e anche molto complessa, che prevede e tocca diversi aspetti, non solo della fiscalità. Ed è chiaro che, come tutte le riforme fiscali, non si può escludere all'inizio che ci sia anche una contrazione di gettito nei primi anni, ma queste riforme hanno un loro effetto sempre sul medio-lungo termine. E le si fanno perché si vuole consolidare la nostra situazione, la nostra piazza economica, non soltanto per domani e dopodomani, ma anche a lungo termine. Quindi la valutazione deve essere fatta con cautela, non possiamo permetterci allarmismi fin da subito, dobbiamo valutare con calma quali potranno essere le conseguenze, ma sappiamo fin d'ora che se non facciamo nulla evidentemente perderemo in competitività e questo significa perdita di posti di lavoro.
Quindi lei mette l'accento sul mantenimento dell'attrattività della Svizzera per le aziende e poi pensa che in futuro, a lungo termine, questo avrà dei vantaggi anche sulle casse pubbliche. Marina Carobbio, fra le molte cifre che descrivono la fiscalità delle imprese in Svizzera, quali sono quelle più significative, secondo lei, per inquadrare la posta in gioco?
Ma sicuramente quello che è più significativo oggi, quindi alla vigilia del dibattito che ci sarà in Consiglio nazionale, è che la riforma proposta dalla Commissione del Consiglio nazionale comporterà 1,5 miliardi di perdite per la Confederazione, porterà delle perdite importanti di diversi milioni per i cantoni e anche per i comuni. Non per niente alcune città, per esempio la città di Bellinzona, hanno scritto alla, in questo caso alla deputazione ticinese esprimendo la loro preoccupazione. Questa mi sembra la cifra più significativa, perché c'era la proposta del Consiglio federale che è stata ulteriormente peggiorata per quanto riguarda le entrate fiscali, quindi ci saranno addirittura tra i 350 e i 700 milioni in meno di entrate fiscali se si sosterrà questa proposta che è uscita dalle Camere ed è per quello che, dalla Commissione, ed è per quello che noi ne chiediamo un rinvio. Noi, come ho detto prima, riteniamo che sia necessario abolire questi statuti speciali e questa imposizione speciale per queste imprese. Riteniamo però che appunto vada compensata in altro modo e questi costi non vadano caricati sulle economie domestiche, sui cittadini.
Quindi arriviamo subito sul progetto di cosa hanno in mente i socialisti. Giovanni Merlini, fra appunto le cifre di cui si legge in questi giorni, che descrivono appunto la realtà della fiscalità in Svizzera, lei su quale focalizza la sua attenzione?
Ma io intanto non drammatizzerei con queste perdite di gettito. Dobbiamo intanto sapere che i cantoni comunque avranno un vantaggio nella misura in cui la loro quota di partecipazione all'imposta federale diretta aumenterà di 3,5 punti percentuali secondo il progetto del Consiglio federale, passando dal 17 al 20,5%. Poi il Consiglio degli Stati ha fatto addirittura una proposta di aumento di questa cifra. Poi c'è un altro aspetto strategico che è fondamentale, è quello dello sgravio di queste società che investono nella scienza e nella ricerca e nella formazione. Il fatto di poter sgravare i redditi da questi diritti cosiddetti di proprietà intellettuale, quindi marchi e licenze, è fondamentale, perché significa stimolare l'insediamento e anche il mantenimento di queste imprese che investono sia in Svizzera che all'estero nella formazione, nella ricerca, nella tecnologia, nell'innovazione, e questo per la concorrenzialità e la competitività della nostra piazza economica è fondamentale.
Parlavamo di cifre, Giovanni Merlini riesce a ridurlo a una cifra, quindi questo discorso che stava facendo?
La cifra non la possiamo, nessuno può oggi valutare quale sarà l'eventuale contrazione a livello di gettito fiscale sia cantonale che federale. Ci sono delle stime, ma come tutte le stime devono essere prese con le pinze. Io sono convinto che a medio e lungo termine questa eventuale, ancora tutta da dimostrare, contrazione fiscale che paventano i socialisti e in genere chi si oppone a questa riforma sarà ampiamente compensata da nuovo substrato fiscale che permetterà quindi nuovo gettito per i cantoni e la Confederazione.
Questo è il credo liberale radicale. Marina Carobbio, cosa ne pensa?
Assolutamente non lo condivido, ma perché? Mi baso sui dati di fatto e non si può fare astrazione della situazione attuale, che è una situazione, parlava prima di Giovanni Merlini, della necessità di mantenere i posti di lavoro in Svizzera, nei cantoni o nel canton Ticino. Concordo con questa necessità. Proprio adesso al Consiglio nazionale c'è un dibattito sulla deindustrializzazione che sta avvenendo in Svizzera e purtroppo anche in Ticino, quindi con la perdita di importanti posti di lavoro e senza che ci sia una strategia da parte del Ministro dell'Economia Schneider-Ammann, da parte della politica. Ed ecco a queste preoccupazioni che dobbiamo rispondere, ma non possiamo rispondere con far mancare i soldi all'ente pubblico, allo Stato e di conseguenza alle prestazioni e ai servizi che vengono offerti ai cittadini. Perché lo dico? Perché non posso essere d'accordo. Nel 2008 si è votato a livello popolare, perché noi avevamo lanciato un referendum sulla riforma 2 delle imprese, quindi quella precedente, che voleva ancora, anche allora erano in ballo degli sgravi alle aziende. Il popolo l'ha approvata col 50,5%, quindi per pochissimo l'ha approvata. Ma perché? l'ha detto anche il Tribunale federale, perché sono state raccontate delle menzogne da parte dell'allora ministro delle finanze Merz ai cittadini, e non è stato detto che la riforma sarebbe poi costata miliardi di franchi, si era detto era stata neutra. Oggi risentiamo un po' questo motivo, ma le conseguenze fiscali non saranno così gravi, non ci saranno ripercussioni per l'ente pubblico, per i cantoni, per i cittadini. In realtà, se esce così come sembra uscire dal Consiglio nazionale, vedremo oggi, le conseguenze saranno pesanti per i cittadini.
Ma Marina Carobbio, quali sono le proposte della sinistra per evitare appunto che questi mancati introiti ricadano sulle spalle dei cittadini? Quali sono le vostre proposte?
Appunto, noi non diciamo che non bisogna abolire questi statuti speciali, l'abbiamo sempre chiesto tra l'altro, e quindi diciamo che questa riforma è necessaria, ma non così com'è. Abbiamo fatto delle proposte per far sì che la compensazione appunto non sia assunta dai cittadini, ma sia assunta dalle aziende e dai grandi azionisti. Purtroppo sono state respinte. Quali sono? Per esempio, l'introduzione di un'imposta sugli utili, sui capitali a livello federale, è stata respinta, tassare in maniera completa i dividendi, che oggi sono tassati solo in maniera parziale al 50%, il Consiglio federale propone il 70%, ma neanche questo vuole la Commissione, neanche un ulteriore aumento della tassazione dei dividendi degli azionisti. Noi quindi chiederemo questo, ma almeno che si rimanga sulla soluzione del Consiglio federale e non quella che vuole la Commissione, quindi lasciare così com'è la tassazione dei dividendi, e questa porterebbe a importanti entrate fiscali per i cantoni e per la Confederazione. Abbiamo chiesto anche un aumento degli ispettori fiscali per controllare di più l'evasione fiscale, che porterebbe evidentemente a maggiori entrate. Tutte proposte bocciate dalla Commissione del Consiglio nazionale. Spero che ci sia qualcuno che abbia un po' buon senso oggi pomeriggio e che le approvi, altrimenti per noi sarà difficile sostenere questa riforma.
Giovanni Merlini, su queste proposte cosa ha da dire?
Ma intanto devo dire che Marina Carobbio ha citato l'ex consigliere federale Merz, ma allora io cito la signora Wilmer Schlumpf, ex consigliera federale che si è occupata di questo importante dossier, che l'ha proposto con un messaggio molto articolato. Allora cosa vuol dire? Che è stata bugiarda anche lei quando ha detto che se non faremo nulla rischiamo enormemente a livello di mantenimento della nostra competitività internazionale. Cioè questa carente consapevolezza da parte della sinistra di quanto oggi siano mobili le imprese, e soprattutto quelle appunto di cui si parlava prima, queste holding, queste società ausiliarie, ma anche le imprese che investono nella ricerca, nella tecnologia, nell'innovazione, è una mobilità elevatissima. Se noi non ci adoperiamo con condizioni quadro e fiscali soprattutto che siano interessanti, queste lasciano il nostro territorio, rispettivamente non vi si insedieranno mai. È questo che bisogna capire in un mondo estremamente globalizzato. Quindi torno a dire, dobbiamo essere prudenti nel fare dell'allarmismo. Quanto era stato promesso con la riforma 2 delle imprese, finora non è stato mantenuto, è vero, lo riconosco, però anche lì non sono ancora passati così tanti anni per poter fare un bilancio definitivo. Aspettiamo che passino 10 anni, aspettiamo che ne passino 15, e poi troviamoci di nuovo a fare questo dibattito e vedremo se il substrato economico e fiscale di questo paese non è migliorato grazie a questa flessibilità, grazie anche a questa capacità del nostro paese di attrarre nuove imprese. Sì, a me fate sempre il segno di smettere, però quando parla Marina no, allora per piacere adesso abbiate un attimo di pazienza, perché voglio dire anch'io la mia.
Senz'altro, torno a dire molti che di questi
è importante,
punti li riprendiamo,
aspetti un attimo, è importante
subito
anche per i cantoni, perché il nostro cantone è estremamente poco competitivo per esempio a livello di utile delle persone giuridiche, quindi anche lì bisogna migliorare la possibilità che hanno i cantoni in un'ottica federalista di poter abbassare le proprie aliquote di queste imposte sull'utile. È fondamentale, noi dobbiamo arrivare vicino al 6,5% se vogliamo essere ancora competitivi nel nostro cantone, altrimenti ci scappano queste imprese, dovete capirlo.
Giovanni Merlini ha messo molta carne al fuoco, sarà interessante sentire anche cosa da dire Samuele Vorpe su questo punto, ma sentiamo prima il responsabile delle finanze del canton Ginevra, il consigliere di Stato Serge Dal Busco del PPD. L'intervista è di Monica Fornasier.
Nella regione ginevrina quante imprese sono toccate da questa riforma? Cosa significano in termini di impieghi?
Beh, direi che tutte le imprese saranno toccate qui a Ginevra. Le imprese che oggi hanno questo statuto fiscale particolare, naturalmente, ma anche le altre imprese che hanno il sistema ordinario. Le prime perché oggi pagano delle imposte totali federali, cantonali e comunali in una media di circa 11% e le altre pagano circa 24%. Con l'abolizione degli statuti, il nostro progetto di avere un tasso unico di circa 13%, le prime pagheranno di più e le altre di meno. E se si guarda solo le società, le aziende che hanno oggi lo statuto, hanno 22.000 dipendenti, 22.000 posti di lavoro e naturalmente dalla presenza di queste società dipendono anche tantissimi altri posti di lavoro nelle aziende ordinarie, circa 40.000, e quindi sono interessate tutte le imprese del cantone con più di 60.000 posti di lavoro.
L'abbandono del cosiddetto statuto fiscale cantonale mette a rischio la permanenza di queste imprese nella regione ginevrina? Quali sono le vostre preoccupazioni?
La preoccupazione è che con l'abolizione dello statuto ci sarà un solo tasso per le imposte e quindi se questo tasso è elevato come lo è oggi a Ginevra, è il più elevato del paese, 24%, se non siamo capaci di ridurlo in un modo importante, naturalmente c'è un rischio di vedere queste aziende molto importanti, delle aziende internazionali, di andare via dal cantone.
Le soluzioni alternative proposte, come per esempio i patent box, basteranno un po' per supplire ai vantaggi che verranno meno?
No, purtroppo no, perché qui a Ginevra le società con lo statuto non approfitteranno in un modo decisivo, solo in modo molto marginale, di queste misure fiscali particolari come la patent box. Infatti saranno le società ordinarie che approfitteranno di queste misure fiscali particolari. Quindi per noi l'essenziale della riforma sarà di ridurre il tasso.
Se lei potesse prendere la parola durante il dibattito che ci sarà in Consiglio nazionale, cosa vorrebbe dire ai parlamentari?
Io direi dobbiamo fare questa riforma, dobbiamo mantenere la prosperità del cantone, però dobbiamo anche essere attenti a non caricare troppo la riforma e quindi dobbiamo trovare un equilibrio. Penso che il più grande pericolo che abbiamo sarebbe di avere un referendum e poi mettere in pericolo questa riforma. È assolutamente necessaria, però dobbiamo trovare degli equilibri e veramente adottare una riforma che risponde all'abolizione dello statuto e non approfittare di aggiungere delle misure che forse non fanno parte di questa riforma.
E questo era Serge Dal Busco, consigliere di Stato e responsabile delle finanze del Canton Ginevra. Marina Carobbio, Dal Busco teme più di tutto l'incertezza di un referendum. Non ne vede anche lei i rischi?
Ma noi abbiamo detto, se questa, in fondo lo dice bene anche il responsabile delle finanze del Canton Ginevra, non bisogna caricare troppo questa riforma, nel senso che non bisogna mettere dentro degli elementi che portano ancora a ulteriori minori entrati per lo Stato, per l'ente pubblico, perché poi ci saranno dei tagli sulle prestazioni. Parlavo prima per esempio delle misure di risparmio che sta facendo la Confederazione, che toccheranno direttamente i cittadini, quindi ci vuole un equilibrio, però così come sta uscendo non c'è questo equilibrio. Ricordo che addirittura si vuole introdurre in questa riforma, poi magari separandola, si stanno facendo dei giochetti per evitare il referendum su tutte e due, l'abolizione della tassa di bollo, questa farà che non c'entra niente con questa riforma, farà mancare ancora più soldi allo Stato, all'ente pubblico. Quindi se la Confederazione vuole già risparmiare più di 1 miliardo, questo indipendentemente dalla riforma, e vuole toccare settori, fare risparmi sulla formazione, sulla ricerca, sui premi casse malati, sull'aiuto allo sviluppo, noi facciamo ancora mancare meno soldi ai cantoni, ai comuni, alle città e alla Confederazione. È per quello che noi, se non ci saranno delle compensazioni adeguate, lanceremo un referendum come l'abbiamo lanciato nel 2008, che per poco appunto non ha vinto. I cittadini lì hanno capito bene, tanti cittadini, cos'era la posta in gioco, poi hanno creduto che non ci fossero conseguenze per l'ente pubblico. Mi fa piacere sentire Merlini ammettere che questa riforma non ha mantenuto le promesse che erano state fatte. Lui dice finora
quella precedente,
la riforma 2 delle imprese, evidentemente questa non l'abbiamo ancora fatta. fatta. Aspetta, ma il rischio è che 2008 si è visto che mancano tantissimi soldi, quasi 8 miliardi con la riforma 2 delle imprese. Io mi chiedo quanti ne mancheranno con la riforma 3. Quindi se non ci saranno delle correzioni che noi chiediamo da tempo, se si caricherà troppo questa proposta, se non ci sarà un equilibrio, lanceremo un referendum.
Giovanni Merlini.
Dunque, sulla questione dell'imposta di bollo, forse due osservazioni. Intanto ci sono due proposte, una di separare questa abolizione di un'imposta che comunque è molto penalizzante, perché si tratta di andare a colpire le emissioni di nuovo capitale societario in un'altra legge e quindi di non occuparcene oggi. Poi c'è una seconda proposta di emendamento che addirittura chiede il differimento di questa riforma. Però guardate, state attenti anche sulla questione dell'imposta di emissione, perché questa imposta di bollo è una palla al piede alla nostra economia. Il nostro partito, ma non è l'unico, chiede da anni che venga eliminata questa imposta di bollo, perché anche questa rappresenta, a livello di condizioni quadro del nostro paese, un intralcio. Noi sappiamo benissimo che siamo anche una piazza finanziaria importante, dobbiamo stare molto attenti anche a questi aspetti.
Coinvolgiamo a questo punto Samuele Vorpe, che risaluto, responsabile del centro di competenze tributarie della SUPSI. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Piccola domanda tecnica. Spieghi cos'è la tassa di bollo di cui dibattevano prima Marina Carobbio e Giovanni Merlini.
La tassa di bollo è un'imposta di esclusiva competenza della Confederazione, è ancorata nella Costituzione, che viene riscossa, la tassa di emissione, al momento dell'aumento del capitale di una persona giuridica. Quindi se una persona giuridica decide di aumentare il proprio capitale, viene colpita da questa tassa di bollo federale con un'aliquota che, se non sbaglio, è pari all'1%. La legge federale è stata più volte modificata negli ultimi anni, introducendo anche una cosiddetta franchigia di 1 milione, dove per gli aumenti sotto il milione di capitale c'è un'esenzione.
Ecco, questa tassa è una delle piccole cose di cui si discute in questa grande riforma dell'imposizione delle imprese 3. È un esercizio di equilibrismo estremo tra privilegi fiscali da eliminare, vantaggi competitivi da preservare e casse pubbliche da continuare a riempire. In quali punti, secondo lei, per ritornare al tema generale, in quali punti si rischia di perdere l'equilibrio dal suo punto di vista?
Ma come diceva il consigliere di Stato Ginevrino, l'importante è trovare un compromesso e non voler inserire in questa riforma 3 delle imprese, che riguarda soprattutto l'abolizione dei regimi fiscali speciali, altre misure oltre a quelle già previste, con il rischio poi di andare a un referendum. Sicuramente ci vorrà una collaborazione stretta tra cantoni e confederazioni, perché la confederazione è quella che fino adesso ha guadagnato anche molto da questi regimi fiscali speciali cantonali, perché essendo degli sgravi solo cantonali, a livello federale hanno sempre pagato le imposte in misura piena, per cui un'eventuale fuga di queste società dalla Svizzera avrà delle ripercussioni importanti anche per le casse della confederazione. Per i cantoni poi l'abolizione di questi statuti mette anche a dura prova il federalismo fiscale, perché abbiamo cantoni come Basilea, città il cui gettito di queste società a tassazione speciale è pari a circa il 50-60% delle entrate delle persone giuridiche, altri cantoni come il Vallese che forse non raggiungono neanche l'1%, e il Ticino che si trova tra quei cantoni che potrebbero subire i maggiori effetti negativi, perché comunque il 22% del gettito cantonale delle persone giuridiche arriva da queste società. Per cui ecco, bisogna trovare anche un compromesso tra cantoni, con i cantoni dell'arco lemanico più interessati, con Ticino, Basilea e Zugo, e altri cantoni che invece di questa riforma, di questa abolizione degli statuti speciali, sono assolutamente meno toccati dagli altri.
Ecco, appunto, questi tassi di imposizione delle imprese cantonali unici. C'è il canton di Ginevra che sta pensando di fissarlo attorno al 13%, c'è Lucerna che sta pensando al 12%, il Ticino al 16%, riparte una concorrenza fiscale fra cantoni ancora più agguerrita, Marina Carobbio.
Questo è uno dei rischi che c'è con questa riforma di accelerare appunto ulteriormente o di intensificare la concorrenza fiscale. Io vorrei però prendere un esempio sul quale si voterà proprio questo fine settimana, è quello del Canton Vaud. Il Canton Vaud ha già adattato o ha proposto il governo di adattare l'imposizione delle imprese, quindi di diminuirle per contrastare, di diminuire l'imposizione per contrastare appunto la fuga o il rischio temuto di dislocazione di certe aziende, dal fatto che non ci saranno più questi privilegi fiscali per queste aziende particolari, però ha fatto una compensazione sociale, è quella che per esempio non viene fatta o non se ne parla in altri cantoni, men che meno oggi con la riforma della Confederazione. Io dico, se c'è da fare qualcosa, uno, non facciamolo pagare ai cittadini, come ho detto prima, due, cerchiamo delle compensazioni sociali. Qual è la compensazione sociale che sta portando avanti il Canton Vaud? È per esempio quella di limitare i premi cassamalati al 10%, un unicum in Svizzera, perché sappiamo, vediamo il Ticino, ma anche nel resto come stanno esplodendo, di aumentare gli aiuti per gli assegni familiari. Ecco, queste sono riforme, bisognerebbe fare una riforma, una discussione globale. In Ticino discutiamo anche lì di misure di risparmio, si dice poi faremo una riforma sulle imprese per diminuire le imposte, ma non c'è un nesso tra le due cose, non si dice, però cerchiamo di compensare in modo che a pagare questi costi non siano i cittadini.
Giovanni Merlini, lei come vede l'introduzione di questi tassi di imposizione unici cantonali?
Rientra un po' nella logica del federalismo, che siano i singoli cantoni a decidere se e in che misura eventualmente desiderano compensare a livello di fiscalità dei cittadini o anche a livello di socialità a favore dei cittadini, diciamo, gli effetti di questa riforma a livello cantonale. Ricordo semplicemente che comunque a livello di concorrenza fiscale intercantonale, anche lì bisogna evitare le demonizzazioni. Io sono d'accordo che occorre un certo equilibrio, che non bisogna spingere al parossismo questa concorrenza intercantonale, però bisogna anche dire retrospettivamente, se guardiamo l'evoluzione degli ultimi decenni, una sana concorrenza intercantonale entro certi limiti ha dato buoni risultati, perché ha stimolato i cantoni a un certo rigore finanziario, ad evitare quindi degli squilibri che poi tornano comunque sempre sulle spalle a carico dei più deboli, e quindi devo dire che il giudizio tutto sommato è positivo. Non precipitiamoci in giudizi troppo, diciamo così, negativi su questa riforma, valutiamola per quello che uscirà dal dibattito al Consiglio nazionale e poi tireremo le nostre conseguenze. Io sono convinto comunque che anche se uscisse un pacchetto estremamente equilibrato, la sinistra ha già deciso comunque di fare il referendum per i suoi motivi tattici, e quindi dubito che quanto uscirà dal nazionale influenzerà le sue decisioni.
Marina Carobbio è rientrata in aula, abbiamo sentito il punto di vista liberale radicale, il punto di vista socialista, abbiamo sentito il punto di vista di un esperto di questioni tributarie, sentiamo ora il punto di vista di loro, di queste multinazionali che al momento godono di privilegi fiscali in Svizzera, e sentiamo la presidente dell'associazione multinazionali Friedrich Reb Landry.
Come vivono questa riforma le imprese che lei rappresenta?
A questa riforma si guarda con interesse, ma anche con preoccupazione. Con interesse perché bisogna assolutamente modernizzare la fiscalità in Svizzera, come ci viene chiesto a livello internazionale. D'altra parte, non conoscendone ancora i dettagli, c'è preoccupazione, perché sono incertezze che vanno ad aggiungersi ad altre preoccupazioni legate al Francoforte, all'applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, mentre le imprese, che rappresento, hanno bisogno di accedere in modo rapido a manodopera diversificata e qualificata.
Cosa porta una multinazionale in Svizzera? I regimi fiscali cantonali sono veramente determinanti?
Le multinazionali riconsiderano le condizioni quadro regolarmente. L'aspetto fondamentale per le imprese svizzere o che hanno la loro sede in Svizzera da molto tempo è la stabilità giuridica e politica del paese. Un grande vantaggio è anche la vicinanza, gli scambi che si possono avere con il mondo politico e la democrazia diretta contribuisce a questa stabilità. Ma questo sistema, che fa sì che un cambiamento, dopo essere proposto dal governo, passa dal Parlamento e poi può ancora essere ostacolato da referendum, prima che i cantoni procedano all'applicazione, alimenta anche le incertezze. Le imprese invece vogliono fare investimenti in tutta serenità, quindi bisogna risolvere le incertezze il più rapidamente possibile.
Le nuove misure di sgravio previste come i patent box, le piacciono?
Per le imprese che rappresento, ciò che permette di mantenere una fiscalità competitiva è innanzitutto un'imposizione degli utili e del capitale competitiva. Ricerca, innovazione e sviluppo sono certamente da favorire. Il modello del patent box è sicuramente da sostenere, ma constato che durante il lungo processo legislativo tende a perdere sostanza e interesse per le società.
La multinazionale per la quale lavora lei ha sede a Ginevra, con un tasso di imposizione del 13%, come quello previsto appunto a Ginevra, il cantone resta fiscalmente attrattivo?
In funzione della grande diversità dei nostri membri e della grande diversità delle multinazionali presenti sull'arco lemanico, riteniamo un tasso di imposizione del 13% competitivo a livello internazionale. Ci sono paesi attorno a noi che hanno tassi simili o più bassi e che hanno sistemi fiscali muniti di tutta una serie di strumenti che li rendono molto interessanti. Molte delle nostre imprese non possono beneficiare del patent box, per esempio. Per loro un tasso del 13% resta un aumento dall'attuale 11,6%. Non è un regalo. Vorrei ricordare che le nostre società contribuiscono in modo importante alla salute delle finanze della Confederazione. La metà degli introiti dell'imposta federale diretta è versata dalle imprese che oggi sottostanno a regimi cantonali speciali.
E questa era Federica Reblondri, presidente dell'Associazione Multinazionali in Svizzera. Samuele Vorpe, dove potrebbero andare queste imprese multinazionali che ora sono in Svizzera? Quali paesi europei sono più competitivi della Svizzera una volta aboliti i privilegi fiscali, se lo si può già dire adesso?
Io guarderei all'interno della Svizzera. All'interno della Svizzera abbiamo già oggi delle realtà molto interessanti a livello europeo, penso al Canton Lucerna che con il suo tasso complessivo del 12% è con l'Irlanda uno dei posti più attrattivi, considerando anche poi la stabilità politica, la moneta dell'Europa. Quindi guarderei l'interno della Svizzera con il rischio che se un cantone con queste società non decidesse di abbassare le aliquote, quindi non facesse nulla, ecco che il rischio concreto è che queste società prima di tutto se ne vanno, ma probabilmente se ne andranno in un altro cantone con le stesse condizioni quadro, con un tasso fiscale molto più vantaggioso. Ed è per questo che anche in Ticino è importante reagire immediatamente con delle riforme puntuali nel tasso delle persone giuridiche per evitare una fuga massiccia di queste società.
E su questo io vi saluto, ringrazio di aver partecipato a questo dibattito e chi ci ha seguito da casa. Speriamo di aver chiarito un po' i contorni di questo importante dossier che verrà discusso questo pomeriggio in Consiglio nazionale. Da Bettina Müller e da Monica Fornasier, buona giornata a tutti.